diciamo, al settore dell'emergenza urgenza, con dei medici dedicati a questo, al settore invece del territorio, delle cure primarie in pratica. Per noi questo è inaccettabile, io l'ho detto, nel senso che loro fanno questi cambiamenti perché hanno bisogno di reperire un 30% di medici del sistema di emergenza e urgenza che oggi sono carenti, ridurre quindi il numero degli accessi impropri. Io nel mio intervento, nel quale ho dichiarato di votare contrario, e mi hanno seguito in questo poi con delle loro relazioni anche il sindaco di Casteldeci Fabiano Tonelli e il sindaco di Sant'Agata Feltre Goffredo Polidori, ho espresso la mia contrarietà perché il nostro territorio ha una demografia e una orografia che non per il quale in pratica una trasformazione in questo senso non rappresenta, secondo noi, un miglioramento di efficienza, di efficacia per la popolazione. Lo potrebbe forse rappresentare per i pronto soccorsi delle città principali, dove eventualmente un CAO a fianco del pronto soccorso potrebbe intercettare queste situazioni di minore gravità. Ma io ho fatto presente che quando ci sono tutti questi accessi impropri al pronto soccorso bisogna chiedersi anche il perché, e quindi fare riferimento al lavoro dei medici di medicina generale, di pediatri di libera scelta, alla continuità assistenziale, che è un servizio che non sta funzionando, funziona male perché abbiamo un unico medico per 400 km quadrati, quindi sicuramente molte volte i cittadini non lo trovano né in sede né anche al telefono. E ho fatto riferimento alle lunghe file d'attesa, per cui spesso i cittadini, per poter avere delle prestazioni in tempi ragionevoli, vanno direttamente al pronto soccorso e quindi lo intasano in maniera impropria. E poi alla fine, quindi elencando questi elementi di mia contrarietà, perché non credo che il nostro punto di primo intervento sia una struttura dove le persone aspettano 8, 9 ore, 10 ore come succede in altri pronto soccorso. Ho fatto riferimento anche poi all'ospedale in zona disagiata, quindi al decreto Balduzzi, il 9.2.2, il quale era stato la cui risoluzione, riconoscimento, era stata firmata dall'allora presidente della Conferenza Territoriale Sociosanitaria nel 2016, Paolo Lucchi, ed era stata poi recepita e quindi avvallata ed accolta dalla dottoressa Petracolacus, che era il dirigente principale della regione Emilia-Romagna. Quindi noi abbiamo sulla carta il riconoscimento dell'ospedale in zona disagiata. L'ospedale in zona disagiata prevede, ha dei requisiti, non sto a parlare adesso della chirurgia, ma fra i requisiti sono quelli di avere un pronto soccorso comunque con personale, chiamiamolo punto di primo intervento, non mi interessa, ma con personale che fa riferimento e capo al sistema dell'emergenza urgenza e non delle cure territoriali, alle cure primarie. Per cui io penso che questa sarà una battaglia da portare avanti tutti insieme, perché noi abbiamo oggi ricevuto molte critiche anche da sindaci, della bassa, e ovviamente dai sindaci delle principali città per questa nostra contrarietà, mentre per loro è una visione assolutamente giusta, eccetera. Ho fatto anche riferimento che, dovendo trasformare il punto di primo intervento in CAO entro dicembre, cioè voglio dire, come si farà in 2 o 3 mesi a formare in modo importante medici della continuità assistenziale, strutturare, diciamo, e poi soprattutto informare i medici di medicina generale su questo nuovo assetto, ma soprattutto la popolazione. Io veramente fra CAO, UCA, numero verde, centrali operative, cose altre, mi mettono in panni, gliel'ho detto, di un povero anziano del nostro territorio che quando sta male non sa più che cosa fare, perché vabbè, può fare riferimento magari al proprio medico di medicina generale o all'ospedale, insomma, da noi è così, fare riferimento al tuo medico o all'ospedale, ma qui si tratta di quando intercetti Luca la telefonata passa ad un operatore laico, l'operatore laico la filtra e la passa all'infermiere, l'infermiere la filtra e la passa se è il caso al medico, cioè voglio dire sono quei sistemi che non lo so, quindi probabilmente si andrà avanti in questa strada perché comunque la maggioranza è stato approvato, è stato nonostante la nostra contrarietà, però io credo che sul tema decreto Balduzzi, su quello che ci è stato riconosciuto, noi potremmo fare delle azioni importanti e quindi su questo poi dopo ci risentiremo chiedendo anche ovviamente il vostro consenso, la vostra disponibilità. Credo che deve essere un lavoro, una battaglia che dobbiamo condurre a livello proprio di Alta Valle, insomma, quindi questo vi dico. Oggi la conferenza territoriale sociosanitaria di tutta l'ASL Romagna, quindi c'erano tutti i sindaci, tutti, insomma, adesso di quassù c'ero io, Fabiano e Goffredo, gli altri non hanno partecipato, nonostante li avessi anche sollecitati, devo dire la verità. Però tant'è, contava poco, perché se anche eravamo in due in più, insomma, il grosso sono quelli giù della base, dall'altra parte dell'azienda sanitaria della Romagna. Quindi fra l'altro è arrivata anche una diffida da parte del principale sindacato dei medici, la FIMGE, una diffida alla conferenza territoriale sociosanitaria a procedere su questa trasformazione perché ancora non è chiara, perché deve essere discussa, eccetera eccetera, però mi sembra che insomma loro la strada, una volta che l'hanno imboccata, vadano avanti e ci passino sopra, però noi la nostra battaglia la dovremo comunque fare tutti insieme. Ci sono già impegni, delibere, eccetera, capito? Secondo me sì, la conferenza sì, cioè un progetto di questo tipo passa poi nella conferenza che può modificare, che può adattare, diciamo, determinate linee a quella che è il territorio, insomma, capito? E quindi noi riteniamo che i nostri territori, come può essere Modigliana, Tredozio, insomma, e quei posti non possono essere gestiti in questo modo. Certo, ci diranno che ci sono le ambulanze con il medico del 118, con loro fanno riferimento sempre ai numeri, quindi guardano i numeri e dai numeri dicono ma gli interventi di un certo tipo sono pochi, sono, e quindi è inutile utilizzare, diciamo, questo personale in quel settore perché gli interventi sono pochi, probabilmente struttureranno meglio il discorso delle ambulanze, loro dicono che faranno un'opera di sensibilizzazione alla popolazione invitando ogni volta che c'è un sintomo di un certo tipo a chiamare sempre il 118 senza mai andare autonomamente al punto di primo intervento e di utilizzare di più, ma questo non dipende da noi, l'eliambulanza, l'elisoccorso. Però voglio dire, Io penso che un eventuale, come dire, superamento di quella che è l'attuale gestione dell'emergenza urgenza anche nel nostro territorio necessiti di un percorso condiviso, di un percorso graduale, di un passaggio insomma che non mi sembra possa partire entro dicembre 2023. Per cui adesso valuteremo un attimino le azioni da fare, magari tutti insieme. All'incapacità su questo tema come su altri temi di capire che un territorio così ampio come quello dell'ASL Romagna ha delle peculiarità, delle caratteristiche, bisogna contestualizzare gli interventi, non possono essere fatti così uguali dappertutto, perché ci sarà chi avrà il pronto soccorso, l'ospedale strutturato, il CAO, l'USCA, la continuità assistenziale eccetera, e chi avrà soltanto i CAU avrà, per cui voglio dire, e le ambulanze che girano eccetera, per cui insomma vedremo un attimino i prossimi giorni cosa verrà fuori.
Grazie. Procediamo ora alla proposta numero 51, il punto 2 in ordine del giorno prevede l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 17 aprile 2023 e del 13 maggio 2023. La lettura è il segretario Masi.
Verbale del 17 aprile. Comunicazione del sindaco. Approvazione verbale sedute precedenti dell'11 gennaio, 28 gennaio e del 13 febbraio. Interpellanze e interrogazioni presentate dal gruppo consigliare Rinnova in merito a tasse rifiuti, qualità del servizio e raccolta differenziata, aree interne, processo di migrazione dati e rete digitale, acquisizione al patrimonio comunale di aree in attuazione degli obblighi convenzionali per esercizio attività estrattiva Polo Monteceti, progetto estrattivo di ampliamento in variante del giacimento di calcare sito in località Monteceti in comune di Nuova Feltria, approvazione del regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti comunale, la Tari, approvazione tariffe relative al tributo sui rifiuti Tari per l'anno 2023, documento unico di programmazione DUP periodo 23-25, approvazione, mozione presentata dal gruppo consigliare Rinnova in merito a spopolamento aree interne, proposta di deliberazione per modifica e regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, ritiro, mozione presentata dal gruppo consigliare Rinnova in merito a Consiglio in seduta aperta su viabilità Marichiese, ordine del giorno presentato al gruppo consigliare Rinnova in merito alla tutela della salute, priorità e valore pubblico. Verbali della seduta del 13 maggio, comunicazione del sindaco, approvazione verbale seduta precedente del 16 marzo 23, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022, modifica statuto sociale Nuove Acque Società delle Fonti S.p.A. e modifica articolo 15, 17 e 22, introduzione della facoltà di svolgimento della adunanza assembleare, della riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in modalità video teleconferenza, approvazione atto unilaterale di adesione di nuovi soci a convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267-2000 fra gli enti soci di Romagna Acque e Società delle Fonti per l'esercizio di controllo analogo congiunto su Romagna Acque e Società delle Fonti S.p.A., istituzione e nomina commissione di studio per revisione statuto comunale.
Grazie. Ci sono osservazioni? Se non ci sono osservazioni, chiedo di votare la proposta. Voti favorevoli. Unanimità. Il Consiglio approva. Passiamo ora al punto 3. L'ordine del giorno con la proposta numero 53 prevede l'interpellanza e risposta orale presentata dal gruppo consigliare Rinnova in merito a 1. Finanziamenti di rigenerazione urbana. 2. Amministratore unico Montefeltro Servizi. Chiaramente do la parola alla minoranza che leggerà le interpellanze, risponderà poi la maggioranza e viceversa dichiarerà soddisfatto o meno. Prego. Prego.
Mercatelli, riguardo alla prima interpellanza, ho visto che in base a un provvedimento degli affari interni, il Comune di Nuova Feltre ha presentato un'istanza entro il 29 di aprile del 2022 per tre progetti di importi differenti, 950.000 euro uno, 1.720.000 un altro, 2.330.000 il terzo. Siccome perlomeno nell'allegato al decreto non è specificato il tipo di intervento, sono specificati gli importi, è specificato il costo progettuale, è specificato il costo del progettista, però non è specificato la finalità, se non quella di carattere generale, diciamo, quindi legati a una rigenerazione urbana. Sulla definizione di rigenerazione urbana ci si può scrivere un libro. Per questa ragione ci interesserebbe sapere a che punto sono questi interventi, diciamo queste richieste di finanziamento che al momento parrebbero essere non finanziate, e soprattutto la loro logica, cioè in cosa impattano, cosa porteranno di interessante per il nostro territorio, in particolare per la nostra identità locale, e se nell'ambito della rigenerazione urbana stanno ben collocati questi interventi.
Grazie, parola all'assessore Pandolfi.
Pandolfi, in risposta all'interpellanza presentata dal gruppo Rinnova riguardante i finanziamenti di rigenerazione urbana, preciso che il progetto dell'importo di 5 milioni riguarda tre interventi, di cui uno solo nel comune di Nuova Feltria, per un importo di 2.330.000 euro, mentre gli altri due interessano il comune di San Leo per 950.000 euro e il comune di Poggio Toriana per 1.720.000 euro. Il progetto è stato presentato dalle tre amministrazioni in quanto il bando era dedicato ad amministrazioni associate che contassero un numero superiore a 15.000 abitanti. Gli interventi del Comune di Nuova Feltre progettati individuano l'area sportiva inutilizzata e il suo immediato contorno e mirano a favorire il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento all'efficienza nell'uso dell'energia, all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'osservazione delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti e alle qualità e alla vivibilità degli spazi. Le opere per riqualificare e valorizzare gli ambiti di intervento prevedono la realizzazione di due campi da tennis, uno in erba sintetica e uno in terra rossa, la realizzazione dei campi da paddle, realizzazione del teatro all'aperto, l'impianto per il trattamento, recupero e riutilizzo delle acque piovane, riqualificazione via Superga e parcheggio a servizio dell'area sportiva, riqualificazione strada pedonale di collegamento via Superga via Aurelio Saffi.
Parola al consigliere Mercatelli per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.
Al momento sì, soddisfatto, tanto era solamente capire dove finivano questi soldi. Però nella scheda del Ministero non è specificato quello che tu hai detto, nel senso che gli altri due importi risultano accreditati al Comune di Nuova Feltria. Però allora vuol dire che all'interno dei due interventi ci sarà un finanziamento anche per il Comune di Nuova Feltria. O i 2.330.000 sono tutta l'area sportiva?
No, sono 5 milioni in totale per i tre comuni, e in base alla popolazione noi abbiamo ottenuto un finanziamento potevamo ottenere un finanziamento di 2.330.000, mentre il rimanente era da suddividere in base agli abitanti e ai comuni di Poggio Toriana e San Leo.
Allora, la scheda l'hanno fatto molto male, no? Uno che legge quella scheda non si capisce.
Grazie, e apro per la seconda lettura.
Allora, la seconda interpellanza riguarda la società partecipata Montefeltro Servizi, a cui chiaramente noi siamo particolarmente vicini, non solo perché dà occupazione al territorio, ma soprattutto perché è un qualcosa che ha sempre segnato negli anni, e quindi fin dalla sua origine, una realtà importante per questa, per questo territorio nel suo insieme. Voi sapete che in generale il mio pensiero è sempre rivolto alle aggregazioni, però ultimamente sto modificando il senso ideologico dell'aggregazione, nel senso che le grandi società rispetto alle piccole società, quelle di piccole dimensioni, chiaramente hanno una visione che è più patrimoniale, più finanziaria e meno legata a un'esigenza territoriale. È chiaro che le piccole società hanno più difficoltà rispetto ai grandi aggregati, però ho l'impressione che gli ultimi provvedimenti vanno nella direzione rispetto alla quale si faciliteranno sempre più le aggregazioni. E quello che oggi diceva il sindaco già un pochettino mi spaventa, anche dal punto di vista più legato alla sanità. Ora però, entrando nei formalismi, a me non risulta che in precedenti consigli comunali vi sia stata alcuna menzione di un cambiamento nella presidenza della Montefeltro Servizi. Non è stato almeno comunicato nulla ad oggi. Ultimamente non sono andato a vedere il sito della Montefeltro Servizi, ma all'epoca in cui è stata presentata come gruppo questa interpellanza, nella voce della trasparenza non risultava se non il presidente precedente, Catorcini. Quindi a noi è arrivata una segnalazione, come tutte le segnalazioni chiaramente vanno verificate, anche perché mi pare che lo statuto, il regolamento, la delibera di primo insediamento all'interno, diciamo, delle designazioni di questa specie comportano quantomeno un confronto. Poi la scelta è nella potestà sindacale. È chiaro che il sindaco ha in questo ambito ampia facoltà di scelta, però quantomeno mi sembra che la disciplina regolamentare, statutaria, normativa, ma la stessa delibera che voi avete adottato nella prima seduta consigliare, vada nella direzione quantomeno di un confronto. Ecco, diciamo quindi che l'interpellanza vuole innanzitutto capire se effettivamente la società ha modificato il suo assetto. Personalmente ritengo anche dare un'indicazione. La Montefeltro Servizi negli anni ha modificato la sua struttura, è diventata, diciamo così, una multi-utility. Forse un amministratore unico, non so se può essere ormai sufficiente, perché come tutte le società, e soprattutto il tempo che queste società dovranno affrontare per rimanere sostenibili nel tempo stesso, forse comporterà l'esigenza di avere una competenza, più competenze specifiche, perché mi sembra che questa, la nostra società, diciamo, oltre che al settore dell'ambiente, spazia, quindi ha non solo una rilevanza che è territoriale, quindi tutti i comuni ormai dell'ex comunità montana, però anche al suo interno incomincia ad avere una specializzazione e incomincia ad avere delle competenze che chiaramente richiedono anche a livello di organo amministrativo un adeguato e complementare risvolto.
Ora al sindaco Zanchini.
Allora, nel formulare questa interpellanza, forse
forse il consigliere Mercatelli, su quello che è il ruolo unico del Montefeltro Servizi, incorre in un errore circa le norme sottese al funzionamento della società, cioè si riferisce infatti agli articoli 18 dello Statuto Comunale e all'articolo 32 del Regolamento, i quali si riferiscono alla nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e non all'elezione dell'amministratore della società partecipata, e pertanto o il consigliere ritiene che l'amministratore unico della società partecipata sia un rappresentante del Comune di Nuova Feltria, oppure più semplicemente ha erroneamente citato le norme del regolamento e dello statuto comunale in luogo di quelle contenute nello statuto della Montefeltro Servizi. Venendo alla risposta vera e propria, sì, è vero che l'assemblea dei soci ha recentemente provveduto all'elezione dell'amministratore unico. Bastava fare riferimento agli uffici per leggere insomma tutti gli atti pubblici che sono registrati. In secondo luogo, per l'elezione dell'amministratore unico della Montefeltro Servizi deve farsi riferimento non alle norme dello statuto e del regolamento comunale, no, come ho già detto, bensì alle norme dello statuto della Montefeltro Servizi stessa, in particolare agli articoli 12, 14, 16 e seguenti, quali determinano che competente alla nomina dell'amministratore unico è l'assemblea ordinaria, all'interno della quale ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione. Conformemente quindi a quanto stabilito dallo statuto della Montefeltro Servizi, l'amministratore è stato proposto e scelto con i criteri stabiliti dall'articolo 16 e votato all'unanimità da tutti i soci. Chiarito ciò, ribadisco che la maggioranza e la minoranza consigliare non hanno alcuna competenza circa la nomina dell'amministratore unico della società controllata, né tantomeno il Consiglio è chiamato a fissare i criteri per l'elezione dello stesso. L'amministratore unico è stato eletto la signora Casadei Lisa l'11 maggio, non c'è stato modo nel Consiglio precedente di comunicarlo perché insomma, c'era il bilancio e quant'altro. Detto questo, sono contento comunque che, siccome il tema della Montefeltro Servizi ricorre ogni tanto, che anche la minoranza pensi alla società Montefeltro Servizi, la nostra società in house, come una società che funziona, che dà lavoro a tante persone, che è di supporto al Comune svolgendo le proprie funzioni e di servizi in maniera seria e puntuale. Noi stiamo adesso discutendo, ci vedremo anche la settimana prossima per quella che è la riorganizzazione del servizio di raccolta, perché effettivamente se non riusciamo insomma a chiudere un pochino il cerchio, il rischio che queste società grandi eccetera ci fagocitino e dopo non avremo più quello che può essere un controllo oggi locale su questi servizi. Quindi stiamo veramente lavorando per cercare di fare in modo che la Montefeltro Servizi possa sopravvivere con i numeri e speriamo anche che possa essere finanziata in quegli interventi che auspichiamo sia proprio per il sistema di raccolta che per i siti diciamo della Cavallara e di un probabile sito invece in Alta Valle.
Grazie, e la parola al signor consigliere Mercatelli per dichiararsi soddisfatto minimo della risposta.
Diciamo che la nomina, tutti siamo capaci di leggere, è chiaro che la potestà di nomina è dell'assemblea della società, però non lo toglie che nella designazione di rappresentanti di una società partecipata le norme che sono state citate e in particolare la delibera che è stata assunta nella seduta di primo insediamento tenderebbero quantomeno ad avere un confronto tra maggioranza e minoranza. Poi è stata eletta la Casadei, va benissimo, vedremo nel corso del tempo quello che sarà il rapporto, anche perché il precedente presidente, perlomeno quando io mi sono insediato come consigliere comunale, io non l'ho mai visto. È venuto il, diciamo, il dottor Pazzini in qualità di direttore tecnico, però credo che i consigli comunali migliori insieme, il consiglio comunale in particolare di Montefeltro, abbia interesse ad avere una relazione quantomeno annuale da parte dell'amministratore unico sull'andamento della società. Detto questo, diciamo che la risposta è positiva, nel senso che era solamente capire se era stata fatta una sostituzione di un amministratore con un altro amministratore, e quindi mi posso dichiarare anche soddisfatto.
Grazie. Procediamo ora alla proposta numero 55, al punto 4, e prevede la modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025. Elenco annuale dei lavori per l'anno 2023 di integrazione del programma biennale forniture beni e servizi 2023-2024, approvati con delibera di Consiglio Comunale numero 40 del 30 giugno 2023. Illustra la proposta l'assessore Pandolfi.
Pandolfi. Il Ministero dell'Interno, con comunicato del 13 luglio 2023, ha fornito indicazioni in merito all'attribuzione delle risorse di